Radio Emilia Romagna. I protagonisti di oggi.
Matteo Messori, la musica barocca tra filologia e furore. Clavicembalista, organista e direttore, Matteo Messori è un giovane musicista che ha già alle spalle una brillante carriera. Nato a Bologna, dove ha studiato organo e composizione organistica, ha proseguito il suo percorso presso i conservatori di Mantova e Venezia, diplomandosi in clavicembalo. Con questo strumento ha vinto il primo premio al concorso nazionale Gianni Gambi di Pesaro nel 1998. Si esibisce da anni come solista di organo e clavicembalo in Italia, Europa e America, nonché in varie formazioni cameristiche e sinfoniche. Tra i tanti successi, nell'agosto 2004 ha tenuto un recital solistico d'organo nella Thomaskirche di Lipsia, dove Bach svolse la sua attività di cantor dal 1723 al 1750 e dove oggi è sepolto. Per approfondire i rapporti culturali tra l'Italia e il mondo musicale nordico e protestante tra 5 e 700, ha fondato l'ensemble Cappella Augustana, con il quale ha inciso il primo tributo interamente dedicato alla musica sacra di Vincenzo Albrici, nel 600 maestro di cappella a Dresda e organista della Thomaskirche di Lipsia, per l'etichetta svedese Musica Rediviva. Messori ha poi diretto l'ensemble nella prima incisione integrale mai realizzata dell'opera Omnia di Heinrich Schütz, altro autore seicentesco, che prevede una trentina di album, di cui 14 già incisi, commissionati dall'etichetta olandese Brilliant Classics. Altro progetto è l'incisione di una serie di opere per tastiere di Johann Sebastian Bach, dove la parte organistica è realizzata su alcuni organi storici usati da Bach in Germania centrale. È pure in corso di registrazione l'integrale tastieristica di Johann Caspar Kerl. Messori ha diretto l'Orchestra da Camera di Stato della Repubblica di Belarus in un concerto presso la Filarmonica di Minsk e nell'estate 2007 il primo allestimento italiano in forma scenica dell'oratorio romano di Handel, La bellezza ravveduta, con la regia di Denis Krief, prodotto da Sagra Musicale Malatestiana di Rimini. Abbiamo al telefono Matteo Messori, al quale chiediamo di illustrarci il suo lavoro, appena pubblicato in Italia, dedicato alle opere tastieristiche di Bach. Dunque Matteo, quale brano ci fai ascoltare per primo e perché?
Buonasera innanzitutto. Il primo brano che propongo è chiaramente da questa registrazione recentemente uscita, che tratta l'integrale della terza parte della Klavierübung, che in tedesco significa esercizi per tastiera, una raccolta di Bach, la più importante che lui ha scritto per organo, ed è stata praticamente la prima pubblicazione, anche se in età matura, che Bach ha dedicato ad uno strumento di cui era virtuoso celebre in tutta Europa. Proporrei un corale, questa raccolta, poi bisognerebbe parlare più approfonditamente della struttura, anche per coglierne meglio il significato, un corale Wir glauben all an einen Gott, che nella liturgia luterana corrisponde al credo in un Deum cattolico, quindi al credo. Questo corale nella versione col pedale, visto che ogni corale di Bach di questa raccolta esiste in una doppia versione, alcuni perfino almeno uno in una tripla versione, una molto complessa, che utilizza due tastiere e pedale, e un'altra invece senza il pedale, probabilmente dedicata a coloro che erano meno tecnicamente avanzati nello studio dell'organo, e questo corrisponde, secondo il significato che Bach ha voluto dare alla raccolta, alla doppia destinazione del Catechismo di Lutero. C'è un grosso catechismo dedicato ai teologi e ai dottori, in teologia appunto, e invece uno ai bambini, e quindi insomma proporrei il credo, che corrisponde a uno dei momenti del catechismo di Lutero nella versione dotta, diciamo così, col pedale. E questa incisione che ho realizzato in Germania su tre strumenti di organari conosciuti da Bach, di cui uno in particolare, addirittura uno strumento inaugurato da Bach stesso nel 1746, quindi in età molto matura. Bach è morto nel 1750 ed era nato nel 1685. Uno strumento l'ho inciso per la prima volta dopo il restauro io, e poi invece propongo su altri due strumenti un Trost, un organo di Trost. Questo organo era il Turingo, quindi delle zone di Bach, dove era nato Bach, che era stato in rapporti con Bach più volte, e anche d'amicizia. E questo organo Trost, nella chiesa di Waltershausen, nella chiesa municipale di Waltershausen in Turingia, propongo appunto questo brano che ci propinquiamo ad ascoltare.
Grazie Matteo. Prima di passare alla seconda composizione, vogliamo approfondire con te il discorso sulla musica barocca. Innanzitutto la scelta degli autori, da Kerl a Schütz. Perché ti piacciono queste atmosfere nordiche, quest'area di Germania, che è un po' la tua seconda casa, almeno culturale?
Beh, è una domanda difficile da rispondere. Comunque, no, fino da quando ho iniziato a capire la musica più coscientemente, ho visto che ho iniziato a studiarla da giovanissimo, insomma, fino prima delle scuole elementari, di qualche anno, mi sono sempre interessato, forse per il mio amore sconfinato per Bach, alle relazioni culturali, musicali, in epoca soprattutto quella che definiamo noi oggi barocca, un po' ingiustamente, insomma, visto che barocco è un termine almeno all'inizio spregiativo, alle relazioni appunto tra la musica italiana, a cui tengo comunque molto, che è parte fondamentale del mio bagaglio culturale, e invece la musica, diciamo così, di compositori cresciuti e nati in una cultura protestante, che è sempre stata una cultura che mi ha molto affascinato sia da un punto di vista culturale che teologico in parte e filosofico, e diciamo che l'attività anche dell'ensemble che dirigo, Cappella Augustana, dal primo disco che registrai nel 2000, si è indirizzata proprio come una specializzazione, un po' di nicchia forse, ai rapporti appunto tra compositori italiani e compositori attivi, in particolare in Germania e anche nella Scandinavia, insomma, nonché ultimamente mi sto anche dedicando molto alla musica anglicana tra 500 e 600, quindi inglese, insomma. Mm-hmm. E innanzitutto mi interessava anche un po', lavorando io per una casa discografica molto distribuita in tutto il mondo, che però ha sede in Olanda, ed è una casa discografica, Brilliant Classics, che ha avuto molto successo negli ultimi anni di vendita, perfino credo sia in questo momento tutte le etichette di musica classica la più distribuita e venduta in tutto il mondo, in generale in tutte le classifiche. Ha avuto molto successo appunto perché per prima si dedicò all'incisione di integrali dei grandi compositori della storia della musica occidentale, quindi l'incisione di tutte le opere normalmente vendute in cofanetti unici ad un prezzo incredibilmente basso. Insomma, è stata la casa discografica che veramente fino ad oggi poi ha venduto in Olanda addirittura un euro a disco, un euro e mezzo, le integrali di Bach che si trovano naturalmente anche nelle librerie, nei negozi in Italia, sono vendute, non so, 160-180 CD a delle cifre sotto i centinaia di euro, insomma, con grandi successi e riscontri di pubblico, quindi anche un'operazione culturalmente molto, a mio parere, molto importante per portare musica che credo mai oggi è un po' trascurata dal grande pubblico, invece proprio più vicina alla gente. E grazie a questa distribuzione appunto della casa discografica per cui lavoro, mi piaceva anche un po' ribaltare un cliché che c'è sempre stato, diciamo, nell'ultimo centinaio d'anni nella cultura musicale europea, una specie di divieto, così dire, imposto dai grandi ensemble, dai grandi interpreti nord europei nei confronti degli interpreti italiani, un divieto ad accostarsi alla musica scritta da autori nordici, quando invece loro, questi interpreti specializzati nella musica barocca, si sono sempre molto rivolti chiaramente verso la musica italiana, che era un po' il serbatoio da cui tutta l'altra musica europea proviene. Quindi mi interessava dare anche una lettura che finora non è stata discograficamente molto proposta, dei capolavori nord europei alla luce invece della musica antica fatta all'italiana, che ha altre caratteristiche e anche un altro gusto, diciamo così, sia del suono che della gestione della frase musicale. E quindi vi faccio ascoltare ancora da questa ultima incisione solistica bachiana una serie di due corali questa volta, che però sono lo stesso corale di Heiligen Zingebot, cioè questi sono i 10 Santi Comandamenti, un corale sui comandamenti, nella versione appunto grossa, con il pedale, come dicevo prima, diciamo così, del grande catechismo di Lutero, e una versione per i bambini, piccolo catechismo, dove Bach crea una sorta di pastorale nel primo caso, una pastorale quasi così, non dico di atmosfera natalizia, ma sicuramente bucolica, che io ho sottolineato anche con l'uso di questo registro di campanelli alla tastiera che ascolterete. E invece la versione per i bambini sembra una cosiddetta per i bambini, perché in realtà sono opere molto complesse anche da suonare, è una giga, quindi una danza molto gioiosa e veloce, che sembra indicare questo atteggiamento luterano di gioia nel recepire e nel seguire i 10 comandamenti.
Passiamo ora al terzo brano, dove emerge il raffinato lavoro di concertazione di Matteo Messori. Cosa ci fai sentire, Matteo?
Ma proporrei un brano dal secondo libro di Sinfonie Sacre di Harry Schütz, Eshtegotauf. Questo brano ci porta in un'atmosfera completamente diversa, 100 anni esattamente prima di Bach, però sempre in Sassonia, particolarmente a Dresda, dove Heinrich Schütz, che è considerato senza dubbio il più grande compositore tedesco vissuto prima della nascita di Bach, era maestro di cappella, e Heinrich Schütz aveva studiato a Venezia, era nato nel 1585, quindi 100 anni esattamente prima di Bach, ed era venuto a Venezia tra il 1610 e il 1612 a studiare con l'organista di San Marco, Giovanni Gabrieli, che è stato da lui considerato tutta la vita come uno dei più grandi musicisti, il più grande maestro che aveva avuto, lo ha veramente venerato, e da Venezia ha portato in Germania, fu il primo a portare in Germania questo, uno stile nuovo, un modo nuovo di fare musica, più legato alle mode nascenti in Italia, quindi parte alla monodia accompagnata al bel canto vero e proprio, al recitar cantando. E in questo brano Schütz riutilizza materiale proveniente da due composizioni di Monteverdi, che poi conobbe personalmente in un secondo viaggio che fece a Venezia, dove tra l'altro pubblicò questo, il primo libro di sinfonie sacre in lingua latina, a cui seguirono altri due libri di sinfonie sacre però in tedesco, e dal secondo libro ascoltiamo questo brano, che è per due soprani, due violini e il basso continuo, che viene suonato in questa incisione che appartiene al primo cofanetto dell'integrale di Schütz che io sto registrando dal 2003 per il Brilliant Classics, che prevederà 35 dischi circa, di cui ne abbiamo già realizzati 15, e stiamo per partire con il quarto cofanetto, che verrà registrato appunto nel corso del 2008. Questo secondo libro di sinfonie sacre è contenuto nel primo cofanetto, e da questo cofanetto traiamo questo brano.
Vertreib sie wieder da, 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 vertre
Bene, lasciamo la parola a Matteo Messori per la presentazione dell'ultimo brano.
L'ultimo brano proposto riguarda sempre il lavoro alla testa dell'ensemble Cappella Augustana, quindi questa registrazione integrale di Schütz, questa volta tratta dal secondo cofanetto, ed è un salmo, il salmo 70, Heile mich Gott zu retten, nella versione verdeutscht, cioè tedeschizzata di Lutero. Questo brano è il primo concerto tratto da un libro di piccoli concerti spirituali pubblicato da Schütz nel 1636, un brano piuttosto celebre presso il pubblico specializzato e anche i musicisti e musicologi che si occupano di questo periodo della storia della musica, un brano in stile oratorio come Schütz antepone nella stampa di questo primo concerto, quindi nello stile del recitar cantando monteverdiano, italiano, in particolare veneziano, come si stava sviluppando in quegli anni, quindi una voce sola accompagnata dagli strumenti d'armonia, questa volta solo strumenti d'armonia, non di melodia, quindi niente violini come nel brano precedente, ma solo un organo, un violone e una spinetta che in questa incisione è suonata da me, e la voce del soprano è quella di Anna Mikowajczyk, una soprano di Varsavia molto, molto brava, e questo libro di piccoli concerti spirituali del 1936 fu scritto da Schütz in un periodo molto grave, tragico per la Germania, per tutta l'Europa settentrionale, in piena guerra dei 30 anni, che si concluse solo nel 1648 con la pace di Westfalia. Quindi la scarsità dei mezzi impiegati da Schütz, poche voci e solo basso continuo, appunto, quindi in primis l'organo, è dovuta, giustificata da questa scarsità di risorse per anche economiche, per poter pagare più musicisti e produrre una musica da chiesa più fastosa. Schütz, no, ciò nonostante, prima di trasferirsi a Copenaghen, quando la situazione era veramente tragica, c'era stata un'invasione della Sassonia da parte delle truppe svedesi, pubblica questo libro di concerti che ebbe un grande successo editoriale, poi comunque una grande diffusione presso le cantorie tedesche di quel periodo, e ci dona una trentina di brani meravigliosi che furono seguiti da una seconda pubblicazione con lo stesso titolo, che registrerò invece nel corso del 2008 e farà parte del quarto cofanetto della Heile Schütz Edition di Brilliant Classics.
Allora, grazie a Matteo Messori per essere stato con noi e a nome mio e di tutti i nostri ascoltatori.
Grazie a voi.